www.redijo.it e la storia continua. Curiosi come scimmie. In seguito ai contatti con l'Oriente cresce la sete di sapere e i potenti fanno a gara per accaparrarsi le menti migliori. Tutto il Medioevo fu percorso dal mito di Alessandro Magno, che è morto nel 323 a.C., non solo perché il re Macedone riuscì a estendere il suo impero verso terre ignote, ma soprattutto per le leggende che narrano l'incredibile curiosità scientifica del sovrano. Nel XIII secolo, lo scienziato Ruggero Bacone, 1242-92, ricordava come Alessandro avesse organizzato un'equipe di 2000 uomini che mandò nei diversi siti dell'universo allo scopo di avere una conoscenza empirica diretta di tutto ciò che esiste sulla superficie della Terra. Tale episodio attesta come l'antichità e nel Medioevo le indagini sulla natura fossero prevalentemente organizzate attraverso l'elaborazione e l'invio di quesiti e la discussione delle diverse collezioni di risposte. Tuttavia, queste ultime ebbero il difetto di distogliere i sapienti da una verifica sperimentale di ciò che veniva affermato. Mille e un quesito. La tradizione di risolvere un problema scientifico confrontando le risposte tramandate dai sapienti dell'antichità si modificò quando, nel XII secolo, uomini intraprendenti cominciarono a viaggiare con l'esplicito scopo di rispondere a problemi irrisolti. A distanza di secoli si potrebbe facilmente sottovalutare il contributo che queste imprese portarono al progresso scientifico. Eppure, quella di spiegare un procedimento scientifico attraverso il dialogo tra un maestro e un allievo fu una pratica che caratterizzò anche la rivoluzione astronomica operata da Galileo Galilei, 1564-1642. La nuova scienza fu fortemente debitrice al sistema di ipotesi e fantasie ingegnose che caratterizzò la cultura medievale. Essa prese infatti le mosse da quel principio del Medioevo secondo il quale di ogni buon quesito occorreva almeno tentare di cercare una plausibile motivazione. A trovare le risposte ai molti interrogativi, lo scienziato europeo intraprendeva viaggi lunghissimi verso l'Oriente, ove era assai viva la tradizione degli studi di medicina, di matematica e astronomia. Fu così che, intorno ai primi anni del 1100, il pensatore inglese Adelardo di Bach compì numerosi viaggi che lo condussero anche in Palestina, con l'intento di riuscire a rispondere a molti interrogativi che gli poneva il nipote studente in Francia. Adelardo riportò il frutto della missione in un libro intitolato Questioni naturali. Così sappiamo che a Salerno discusse con altri scienziati di medicina e delle proprietà della calamita. A Siracusa osservò il vulcano Etna. Dall'Oriente tornò con la conoscenza della matematica euclidea. Adelardo raccolse anche numerose note zoologiche, botaniche, astronomiche e meteorologiche e dopo circa 10 anni di viaggi e di esperienze, tra cui l'essersi trovato ad attraversare un ponte durante un terremoto, fece finalmente ritorno in Inghilterra. Dalle antologie di domande e soluzioni che furono raccolte nel XII secolo, si può percepire quale fosse il livello di uno spirito scientifico che spesso offriva soluzioni discordanti. Così, per rispondere alla domanda che chiedeva di sapere perché l'uomo dimostri alla nascita così poca attitudine a camminare, Adelardo spiegava che questo difetto fosse compensato dal pregio che è dato dalla possibilità di ragionare, che caratterizza il genere umano. In sostanza, egli affermava che l'intelligenza di un essere era in stretta relazione con le sue abilità di acquisire più o meno rapidamente la possibilità di muoversi in modo autonomo. Si trattava di un'osservazione che ricalca quel che oggi è evidente. Le capacità intellettive sono maggiormente sviluppate in quegli animali che hanno più bisogno dell'assiduo intervento dei genitori nei primi anni di vita. Al contrario, era del tutto irragionevole sostenere che la lentezza dell'apprendere a camminare dipendesse dal fatto che il feto si nutrisse delle impurità del sangue mestruale. La ricerca scientifica del Medioevo si svolgeva con grande cautela. Occorreva stare bene attenti a non entrare in contrasto con quanto era stato affermato dalla Bibbia e dai suoi commentatori, giacché la natura era sempre soggetta ai voleri divini. Tuttavia, questo prevalere dello spirito religioso nell'interpretazione naturalistica cominciò a incrinarsi quando, a partire dal XII secolo, si diffusero in Europa le opere di Aristotele e di Platone. In realtà, in molti casi, l'ingresso degli studi aristotelici sostituì o intrecciò l'autorità dei commenti biblici con l'obbligo di seguire le verità del grande filosofo. È pur vero che molti naturalisti preferiscono osservare direttamente i fenomeni, rifiutando di prestare fede solo a ciò che era stato tramandato dai libri. Ad esempio, la teoria aristotelica, in base alla quale si affermava che un padre trasmetteva al figlio i caratteri acquisiti, una mutilazione, un tatuaggio, una cicatrice, fu respinta dai medici salernitani, che osservarono che da un mutilato o da chi fosse diventato cieco nascessero individui normali e ciò veniva spiegato perché la natura era sempre intenta a riparare ogni imperfezione. Si scontrano così due tesi. Da un lato c'era la teoria di Aristotele, per cui il seme racchiudeva tutte le caratteristiche di un genitore e dunque anche era impossibilitato a trasmettere i caratteri di un braccio se questo fosse stato mutilato. Dall'altro, la teorizzazione di molti scienziati, secondo i quali le virtù della natura non potevano essere danneggiate da eventuali incidenti. Il pensiero scientifico del Medioevo avviò una classificazione di tutto ciò che circondava la vita dell'uomo, ponendosi in una lunga serie di quesiti, quale fosse la ragione per cui le foglie degli alberi avessero forme diverse, quale origine dei colori in fiori e frutta, perché l'uomo avesse la necessità di cuocere gli alimenti, come avvenissero il concepimento e la generazione di pesci, uccelli, insetti. www.redigio.it e la storia continua.